Unsound Found, le opere di Francesco Giusti raccontano il dramma dell'esodo di migliaia di migranti. La vita è nient'altro, 50 anni di viaggi, racconti di un grande fotoreporter, Giuliano Lucas. Olanda, la regina d'Inghilterra, ha prestato 22 dipinti al Mauritshuis de l'Aia e al Friars Museum ospita una grande mostra di Alma Tadema. Kirkeby, grande artista scandinavo tra caos, natura e spiritualità a Mendrisio. E ancora Lac di Lugano, la retrospettiva di Antonio Calderara affianca Paul Signac. Still Life, giovanissima fotografa, ritrae la vita del ferro in una trafileria. Risultato, belle e affascinante immagine. Bentrovati ai Girasoli con le arti visive e i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Come al solito, sapete, adesso siamo in diretta, poi ci ritrovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Bentrovati, allora andiamo subito al San Fedele, non tanto nella galleria del San Fedele che in questo periodo ospita una mostra bellissima fra le altre cose di Maria Lai, Sul filo del mistero è il titolo, è una mostra che vi consiglio di andare a vedere, quest'artista sarda bravissima che ha usato il filo. Ecco, dicevo, allo spazio espositivo del San Fedele in via Eupli a Milano c'è la mostra di Maria Lai. Poi scendendo, dove c'è lo spazio dove si tengono spettacoli, convegni, incontri, nel foyer troviamo Lost and Found di Francesco Giusti, una mostra curata da Gigliola Foschi. È riduttivo dire una mostra fotografica, perché è vero che la fotografia è un po', diciamo, il filo rosso, però le opere sono più ricche, più varie, e la fotografia è uno degli elementi. Una barca di migranti, la fotografia di una coppia, il volto di una donna, un bimbo, sono persone che hanno lasciato il loro paese e che stanno viaggiando. È il dramma dei migranti guardato con gli occhi di Francesco Giusti. Noi abbiamo parlato con lui e con Gigliola Foschi.
Questa mostra racchiude due lavori differenti, uno del 2011 alla frontiera tra Libia e Tunisia e un altro invece dell'anno scorso, del 2015, fatto a Lesbos. Sono andato a Lesbos a novembre-dicembre del 2015, dopo che si parlava già da mesi degli arrivi incessanti sull'isola, e proprio per questo rimbalzare di immagini, iperproduzioni di immagini, che ho deciso di lavorare in maniera diversa, avevo un approccio più personale, poetico, non tanto...
Non da documentario, da documentazione.
Sì, non mi interessava produrre immagini descrittive, informative, ma più dare un taglio poetico, diciamo, più che raccontare il viaggio mi interessava evocare la condizione del migrante, soprattutto con questo lavoro di Lesbos, raccontare un po' quello che si lasciano inevitabilmente alle spalle queste
persone.
Quindi
affetti, ricordi,
famiglie.
Infatti ho visto che hai preso degli oggetti, li hai trovati lì sul posto.
Sì, ho lavorato solo con fotografie che ho trovato sul posto.
Passaporti,
diari, lettere.
Una lettera d'affetto ho letto prima,
sì,
una sorella.
Sì, anche un'altra lettera avevo trovato, questa è una lettera da una sorella afghana, una giovane donna afghana, sua sorella che è partita per l'Europa, e altri piccoli oggetti, fotografie d'identità, e con tutti questi ritrovamenti ho cercato di restituire un po' le emozioni che io ho sentito quando li ho trovati, diciamo, li ho rifotografati sul luogo del ritrovamento e alcuni li ho portati così come li ho trovati. L'altro lavoro del 2011 è più, diciamo, si concentra di più sull'aspetto economico, degli migranti economici, perché tratta di una questione dei lavoratori migranti.
Come questi cittadini del Bangladesh,
sì,
che venivano, scappavano dalla Libia, no?
Sì, certo, allo scoppio della guerra, delle violenze, sono scappati in massa dal paese e perdendo ogni cosa. Rischiando la vita e si riversavano sul confine o tunisino o egiziano o sulle coste del Mediterraneo per cercare di tornare a casa. Solo una metà più o meno di questi 70.000 con l'aiuto del
aiuto umanitario.
Quindi passavano la frontiera con un solo bagaglio, l'unico loro possedimento, e quindi io mi sono concentrato proprio su questi bagagli. Ho fatto una serie di foto di borse, fagotti che loro si portavano dietro e dove ognuno di loro allegava la propria foto d'identità, ognuno a ciascuno a suo modo. E quindi per me è un lavoro un po' sulla globalizzazione, sul mondo del lavoro globalizzato. Queste persone rappresentano i nuovi schiavi del mondo del lavoro globalizzato, e anche sulle conseguenze anch'esse globali che ha una guerra. Quindi una guerra in Libia vede la fuga anche di lavoratori migranti del Bangladesh, quindi va poi a pesantemente
a delle conseguenze
globali.
Giulia, un uso diverso della fotografia?
Ma dunque sì, mi sembra importante, perché appunto mi immaginavo già a Lesbo un numero infinito di fotografi in attesa, cioè, sulla costa, in attesa dei migranti per fotografare semplicemente questi continui sbarchi. Il problema è che poi queste immagini, alcune peraltro che sono state fatte anche molto belle, molto intense, eccetera, però poi io mi sono resa conto che chi guarda queste immagini, sulla base della sua mentalità, può leggere in un modo o in un altro. Cioè, per chi è a favore dell'arrivo dei migranti, poveretti, no, devono scappare da una guerra, per chi è contro l'arrivo dei migranti invece guarda l'invasione che arrivano qui. Quindi delle immagini in cui poi soprattutto i migranti appaiono come una folla indistinta. Qui invece il lavoro che mi sembra interessante di Francesco, intanto, che ha fatto proprio un lavoro di cura, di attenzione, di ricercare le loro storie attraverso gli oggetti che hanno dimenticato.
Non sono più anonimi
nella
massa.
Ma diventano delle persone che poi sono partite con delle immagini, con delle lettere, quindi con dei segni che li riportano alla loro terra, e quindi attraverso queste sue immagini, come se risentissimo la voce, le persone che sono scappate, le persone reali che hanno degli affetti, che hanno dei legami nella terra di origine, che vogliono probabilmente tornare nella loro terra d'origine. Cioè, nel nostro eurocentrismo smodato e quasi inconsapevole, pensiamo che questi migranti vogliono arrivare qui e installarsi qui. In realtà queste sono persone che vorrebbero tanto tornare a casa loro, solo che in Siria c'è la guerra, in Iraq c'è la guerra, in Afghanistan non ha mai finito. Se queste guerre cessassero, io sono convinta al 100% che almeno un 80% di queste persone tornerebbero volentieri a casa, e questa mostra ci racconta proprio il legame forte, affettivo e intenso che queste persone hanno con la loro terra, che è fatta di affetti, di fratelli, di sorelle, di familiari che hanno dovuto abbandonare, e questo mi sembra assolutamente importante.
La mostra di Francesco Giusti, curata da Gigliola Foschi, li abbiamo sentiti in questa intervista, si può vedere allo spazio San Fedele, non alla galleria, ripeto, allo spazio aperto San Fedele. Si scende, si entra nell'atrio e poi si scende giù fino al foyer, e fino al 29 di ottobre, ed è aperto dal martedì al sabato nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Andate in zona, io vi segnalo anche la mostra Maria Lai sul filo del mistero. Questa è nello spazio espositivo alla Galleria San Fedele fino al 5 di novembre. E per chi non lo sapesse, il Centro San Fedele è in via Oepli. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso parliamo con un grande e amato fotoreporter, Ugliano Lucas.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, settimana scorsa una mostra a Sesto San Giovanni e adesso un'altra a Civitanova Marche. Però mentre quella di Sesto è una mostra di cui abbiamo parlato ampiamente sul lavoro che tu hai documentato nel corso degli anni, la condizione dei lavoratori, come si lavora in fabbrica, eccetera, invece qui è la vita e nient'altro, questa è una cosa più ampia.
Sì, è un lungo racconto di circa 140 fotografie che praticamente tenta, come dire, di riassumere molti miei percorsi, per cui dentro sono esposte le fotografie dell'Africa durante le guerre, la contestazione studentesca, la fabbrica, il lavoro, la nascita, il parto, l'India, insomma un pochettino i temi che ho seguito, lunghi racconti che ho fatto nel corso dei decenni, le mie curiosità.
Tutto quello che ha un po' caratterizzato il tuo lavoro e di cui abbiamo avuto occasione di parlare tante volte.
Sì, con molti inediti, sì. Però.
Ah sì?
Sì, nel senso di recuperi di materiale o di vecchi reportage praticamente finiti in archivio ma dimenticati, invece vengono praticamente riproposti all'attenzione.
Senti, io pensavo che tu fossi all'inaugurazione, invece andrai nei prossimi giorni a Civitanova.
Sì, perché è una mostra che si svolge nell'ambito di un festival, che è il Festival della Carta. Civitanova e le Marche, naturalmente, sono produttori, pensiamo solamente a Fabriano, di carte speciali molto belle. C'è dal Medioevo praticamente una lavorazione della carta, una storia della carta artigianale. Per cui si inaugura il primo, però vado all'inaugurazione praticamente il giorno 7, dove presenterò anche la storia del fotogiornalismo che ho edito, pubblicato da Einaudi.
Sì.
Per cui un'inaugurazione con un dibattito intorno allo stato del nostro fotogiornalismo in questo momento.
Ecco, allora approfitto per farti una domanda riguardo proprio agli occhi dei fotoreporter su quello che sta avvenendo, cioè su questo grande esodo di immigrati che arrivano dall'Africa. Tu che cosa pensi? Perché stanno nascendo come funghi le mostre fotografiche, gli eventi, dove si vedono delle fotografie a volte molto poetiche, molto delicate, a volte terribili.
Ma io penso che sia giusto che si continui praticamente a raccontare là nel limite del possibile, poi sia ben chiaro quello che sta accadendo, per cui più a un certo momento ha immagini per far riflettere, meglio è, più se ne discute, meglio è. Ecco, forse c'è da ragionare intorno a troppe immagini estetizzanti, cioè che non vanno praticamente dentro nel problema, in quello che è un grande dramma, in quella che è la morte. Per cui sono moltissime, questa è la mia opinione, molte, una buona parte delle fotografie prodotte da fotografi senza dietro un retroterra forte culturale e una scelta anche politica. Per cui dell'immagine a un certo momento del strappalacrime, della commozione immediata, ma che poi praticamente dopo la commozione immediata tutto sparisce.
Non ti lasciano niente, insomma.
Non mi lasciano, perché di fronte a un certo momento alla drammaticità di quello che sta accadendo, che è epocale, devi essere, come dire, forte, forte nello scattare, forte nel capire, forte nel comprendere con la tua umanità, ma soprattutto non certo con una pietà nei confronti di chi stai fotografando, ma anche con, come dirti, un'idea che la tua immagine deve non solo certamente commuovere, ma deve far riflettere su questa morte continua e su questo coraggio di migliaia e migliaia di persone di affrontare praticamente il Mediterraneo per scegliersi. La libertà è una nuova vita.
Va bene, grazie allora Giuliano per averci dato la tua opinione, e quindi ti facciamo un bel in bocca al lupo per questa mostra che si sta per aprire a Civitanova Marche, e, tra l'altro in un luogo particolare, l'ex pretura.
Che la dice tutta.
Esatto, l'ex pretura, aperta al pubblico da oggi fino al 30 di ottobre, la mostra di Giuliano Lucas La vita e nient'altro, 50 anni di viaggi e racconti di un fotoreporter freelance. È aperta il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Se invece non vi spingete fino là e volete vedere un'altra bella mostra di Giuliano Lucas, è fino al 14 di ottobre ospitata a Villa Milius a Sesto San Giovanni in Largo La Marmora al 17. L'ingresso è libero. Fino al 17 ottobre il mondo del lavoro, le battaglie sindacali, i diritti, la fabbrica. 22 immagini di Giuliano Lucas. Girasoli adesso vi portano in Olanda, sì, perché al Maurits Huis, il Museo dell'Aia, la regina d'Inghilterra ha prestato 22 dipinti per una bellissima mostra, e poi andiamo in Frisia perché al Fries Museum si è aperta la mostra Alma Tadema Classic Charm, i dipinti di Sir Lawrence Alma Tadema. Allora sentiamo Fiorella Minervino che è appena tornata dall'Olanda.
Un viaggio meraviglioso, come sempre l'Olanda che si occupa tanto di cultura. Allora sono andata prima all'Aia, dove c'è questa mostra stupenda che è appena inaugurata l'altro ieri, su gli olandesi a casa loro, in pratica, che sarebbe i dipinti che la regina Elisabetta, che è uno dei proprietari maggiori di dipinti fiamminghi, ha prestato al museo. E c'è un meraviglioso Vermeer, che è la lezione di musica, che è una delle opere meravigliose. Comunque tutta dettagliata la vita dei pittori, che come guardavano dentro le case, la realtà del mondo. È bellissima, una mostra assolutamente da vedere, che dura fino all'8 gennaio al Maurits Huis, che è il museo dove c'è Vermeer, la ragazza con l'orecchino, c'è, non so, tutti i Rembrandt con la lezione di anatomia, ci sono i Franzal migliori, insomma capolavori meravigliosi, per cui quando si è lì non solo si vede questa parte bellissima con Gerardou eccetera, ma si va a visitare questo che è uno dei musei più belli del mondo, secondo me. Poi da lì siamo andati in Frisia, una regione bellissima, che la cui capitale, Leeuwarden, sarà la capitale della cultura nel 2018. Allora fanno tantissimi eventi, di cui il primo, tra l'altro lì sono nati Alma Tadema l'artista, è nata la Matahari ed è nato Escher, per cui nei 3 anni ci saranno i 3 eventi. Ma questo di Alma Tadema, che è una mostra nel museo della Frisia, è interessantissima, perché Alma Tadema, che era nato lì ma poi si sposta a Londra e diventa uno degli artisti più famosi al mondo, proprio al mondo, perché c'erano già le fiere internazionali e lo conoscono tutti, è un artista che ricrea, è innamorato, ossessionato dell'antichità classica, va prima a Pompei, poi andrà a Roma, poi innamorato di tutta l'antichità, e la ricostruisce con la minuzia tipica dei fiamminghi, con scenari incredibili, divertentissimi, soprattutto molto sapienti, perché si informava in modo ossessivo di tutto quello che era stato scritto sui vasi greci, come riproponevano l'antichità, su tutti i testi, le riproduzioni, perfino degli oggetti. Questi scenari, questi spazi, questo movimento che mette in queste sue opere è straordinario, non solo all'epoca, addirittura lui diventa talmente famoso che la regina Vittoria lo fa cavaliere, poi diventa sir, così, ma è tutto il mondo, ma influenza perfino Klimt. Ma quello che è incredibile è che quando muore, lui si interessa anche dell'Egitto, di tante cose, quando muore nel 13, lui ha avuto delle case tra l'altro meravigliose da 60 stanze, che erano dei set teatrali e cinematografici, perché disegnava anche mobili e mandava a riproduzione le sue opere in tutto il mondo. A un certo punto, poi, quando muore, diventa il punto di riferimento di tutto il cinema, dall'italiano nel 13 fino a tutto quello di Hollywood, fino ancora al 2000 nel Gladiatore. La Roma che noi vediamo lì è quella che lui ha reinventato. Noi conosciamo la nostra visione della Roma antica, dell'antichità, è quella che lui ha messo nei suoi dipinti. Si sono riferiti tutto. Cecil B. DeMille, per esempio, il grande regista, così con la Cleopatra, eccetera, dava addirittura a ognuno di quelli che dovevano costruire il film, dava le riproduzioni delle sue opere perché fossero attente. Quindi ci sono degli scenari, delle scene meravigliose fin dall'inizio, che ci sono i primi film, è la nascita dell'arte del cinema, per cui questo costituirsi proprio anche in Italia, a Roma viene data Cabiria, Quo Vadis, che era il grande romanzo che aveva avuto così successo, vengono sempre tutti proiettati riferendosi alla sua visione. Quindi un artista celebre così, che adesso è conosciuto dagli appassionati, quindi è un grande modo per riproporre questa figura con centinaia di opere, di dipinti, di tutto quello che c'è, di anche degli oggetti che ha posseduto in queste case dove invitava tutta Londra, dove c'erano artisti come tutti i preraffaelliti importanti come Brown, poi c'erano, non so, andava Sargent, andavano Leighton, andavano tutti i personaggi, lui diventa anche accademico della Royal Academy.
Allora, Fiorella, un appuntamento interessante.
Si trova questa città che si presenta, è difficile per noi, ma si chiama Leeuwarden, nella Frisia, una bellissima regione, ma stupenda, tutta rurale. Con
ma questa
tanto
mostra
verde,
dove
acqua.
Si trova?
Al Museo della Frisia, si chiama Frise Museum, bellissima, ed è fino a febbraio, per cui tra
che
l'altro
tempo.
È una zona di bellissimi ristoranti, gli alberghi, tutto che non conosciamo, conosciamo solo i cavalli e le mucche frisone, così le isole, ma vale la pena di fare un viaggio, andarci a posto.
Aber Lama riss die Kota, Stock war Instigator, Rota, Solti, Solti.
Allora, grazie a Fiorella Minervino che ci ha parlato di questa mostra di Alma Tadema Classical Charme in Frisia, come avete sentito. Allora, non ci sono solo le mucche frisone, ma ci sono anche delle belle cose da vedere. E poi l'altra mostra di cui ci ha parlato è all'AIA, al Maurits Eis, a cui la regina d'Inghilterra ha prestato, come avete sentito, 22 dipinti. E adesso andiamo in Svizzera e in particolare al Museo d'Arte di Mendrisio, perché si è aperta in questi giorni una grande retrospettiva, una mostra di Per Kirkeby, I luoghi dell'anima del grande maestro scandinavo. La forma è caos, il colore e la luce sono caos, il pensiero è caos. Sono frasi di Per Kirkeby, uno dei protagonisti della scena culturale scandinava nel Novecento, classe 38, nato a Copenaghen, si laurea in geologia artica e sicuramente questa sua formazione ha improntato la sua opera. La geologia e la natura sono protagonisti infatti dei suoi lavori. A metà degli anni 60 incontra e lavora tra gli altri artisti con Joseph Beuys e con lui realizza performance e poi scrive poesie, dipinge, scolpisce. Negli anni 70 partecipa alle Biennali di Venezia, documenta, lavora anche per il teatro creando costumi e scenografie e collabora con il regista Lars von Trier nelle Onde del Destino. Ma non solo, pubblica tanti libri, testi su grandi artisti di cui è profondo conoscitore, tra cui Turner, Cézanne, Rodin, Munch. E di Munch ritroviamo nei dipinti di Kirkeby l'atmosfera cupa, angosciante. Dicevamo che la natura è protagonista nelle sue opere, ma non sono paesaggi. La natura diventa uno spunto per andare oltre, nell'astratto, nell'espressionista. Qui in mostra vediamo 33 tele di grandi dimensioni, 30 opere su carta, acquarelli, e 6 sculture. La sua è una produzione vasta e poliedrica, infatti dicevamo è pittore, geologo, poeta, scultore, scrittore e anche uomo di teatro e di cinema. Dopo essere stato tra i protagonisti delle nuove tendenze espressive negli anni 60, con Polke, con Penn, con Baselitz, lui ha un forte interesse per l'arte minimalista e si avvicina a Fluxus e anche alla pop art, e poi ha una svolta in pittura, e la sua pittura diventa più materica e informale. Oggi molte delle opere di Per Kirkeby sono custodite in grandi musei, al Metropolitan e al MoMA di New York, al Pompidou di Parigi, alla Tate Gallery di Londra. Simone Soldini è il direttore del Museo d'Arte di Mendrisio e ha anche curato la mostra. Allora, è un artista importante di cui vediamo una parte del lavoro qui,
sì.
Perché si parla molto delle sue sculture che sono in tanti musei, in tante città. Qui vediamo la pittura fondamentalmente.
Sì, diciamo che dagli anni 80 lui si considera proprio un pittore, ha concentrato e si è concentrato soprattutto sulla pittura. Il cambiamento di rotta avviene proprio in quel momento, agli inizi degli anni 80, grazie alla scultura, ma nei decenni successivi è soprattutto la pittura che occupa il ruolo centrale.
E nella sua pittura, dicevamo nella presentazione, non è un paesaggista, però il paesaggio e la natura sono fondamentali nel suo lavoro.
Sì, sì, è così. Il paesaggio è solo uno spunto. Poi c'è tutta una trasformazione in senso visionario, è una trasformazione dove poi rientrano questi elementi grafici che sono parte della sua formazione da geologo.
Ecco, vedendo in mostra ho letto un pensiero suo: la forma è caos, il colore e la luce sono caos, il pensiero è caos.
Sì, 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 perché l'ultimo Kirkeby soprattutto, queste componenti, questa componente, il caos è proprio dominante. Gli ultimi dipinti si vedono proprio questi frammenti di memoria che arrivano dalla pittura del passato, dalle nature morte olandesi, dai romantici tedeschi, e si inseriscono in un paesaggio che è praticamente un movimento tellurico solo, con queste frantumazioni, faglie. È un grandissimo pittore che continua, perpetua la linea scandinava, la linea nordica della pittura del Novecento, erede probabilmente di Munch e di Jorna, ai quali fa riferimento. Ed è un pittore estremamente interessante perché a un certo momento si isola e si considera addirittura un pittore anacronistico e dialoga continuamente con gli artisti del passato, e questa è un po' la sua attitudine, è quello che lo rende un artista molto, un pittore molto importante.
Lei prima ci faceva notare che gli acquarelli sono importanti per capire poi i dipinti, no?
Sì.
Ecco, e qual è invece il rapporto con la scultura?
La scultura permette al pittore di capire che non esistono dei contorni definibili, che le masse sono in continuo mutamento, e il mutamento è dovuto proprio da una particolare percezione della luce. Da quel momento quello che era un po' un linguaggio molto eclettico, anche teorico, di Kirkeby lascia il posto proprio a questo aspetto che dà compattezza, monolitico, dove è una continua emergere di gradazioni infinite di luminosità, e la scultura permette questo avvicinamento diverso alla realtà, che non è più composta da contorni, insomma, le cose non sono più composte da contorni.
Nel suo lavoro ci sono anche degli elementi di spiritualità, di
ma sicuramente, ricerca. Sicuramente, basta vedere, conoscere il personaggio, è molto, molto, ha questa componente fortissima. fortissima di interiorità spiritualità.
Che non vuole definire però, perché lui dice io sono danese ma non è definita la sua spiritualità.
Sì, sì, lui è Kierkegaard e basta.
Per chi? Kierkegaard, luoghi dell'anima, del maestro scandinavo al Museo d'Arte di Mendrisio. Tra l'altro questo museo è in un luogo bellissimo, con delle belle meridiane dipinte sugli spazi di questo antico convento. È un convento che fu dei Serviti e vicino c'è la chiesa di San Giovanni, che è un gioiello del XVIII secolo che è stata restaurata di recente. Poi c'è l'oratorio della Madonna delle Grazie con una preziosa lunetta attribuita a Giovanni da Milano nella metà del XIV secolo. Insomma, l'intero complesso ruota intorno a questo chiostro suggestivo con le arcate che vanno dal XVI al XVII secolo. Insomma, è una bella cornice per una mostra. Io sospendo il giudizio, nel senso che a me non è piaciuta tantissimo, ma non perché Kierkegaard non sia bravissimo, è il tipo di cosa astratta e cupa che sinceramente non è che mi muove delle corde. Comunque è soggettivo. E voi però potete andare a vedervelo e decidete voi se vi coinvolge o meno. Io l'ho trovato molto freddo, molto cupo. Però forse è una cosa tipica del nord, non lo so. Comunque c'è tempo fino al 29 di gennaio, quindi. Dal museo di Mendrisio restiamo in Svizzera, sì, perché il LAC di Lugano ospita la retrospettiva che ripercorre l'opera di Antonio Calderara, che è una singolare figura del panorama artistico italiano del Novecento. E per noi la vista Angela Madesani.
La mostra è molto bella e tra l'altro entra perfettamente in dialogo con la mostra di Signac, non perché i due fossero, cioè anzi sono due artisti di periodi diversi, perché Calderara è un artista novecentesco, nasce nel 1903, per cui sono artisti che sono vissuti in due momenti diversi, ma entrambe le mostre sono incentrate sul tema del colore della luce. Calderara è un artista direi più conosciuto dagli addetti ai lavori e in particolare più amato dal mondo tedesco e dal mondo nordico che italiano, dove è conosciuto meno, anche se recentemente si sta cominciando a rivederlo nelle fiere, anche con le gallerie italiane che cominciano a riguardare con attenzione questo che è stato definito da un artista brasiliano il Morandi dell'astrazione. È una mostra molto raffinata, è una mostra che il curatore Elio Schenini ha raccontato molto bene anche, cioè una mostra che parte dalle prime opere figurative di Calderara, che è sempre stato un autodidatta, un uomo fuori dai gruppi, cioè lo è stato negli anni 20 quando inizia a fare pittore, lo è stato poi e lo è stato anche negli anni 50 quando si è avvicinato all'astrazione. Ecco, diciamo che la mostra è divisa proprio anche fisicamente in due parti, no? Cioè c'è tutta una prima parte dove è una retrospettiva corposa del lavoro di Calderara, mostra che andrà... È una mostra importante e significativa sul lavoro di Calderara, mostra che tra l'altro nel 2017 proprio per questa attenzione del mondo nordico andrà a Winterthur. Questa mostra racconta la prima parte di Calderara, pittore figurativo, pittore anche del lago. Lui aveva casa sul lago d'Orta e a Vacciago, dove lui ha dipinto parecchi paesaggi, parecchi scorci del lago d'Orta, e poi c'è una piccola strettoia fisica proprio all'interno dello spazio del LAC e dopo questa strettoia il visitatore viene accompagnato a vedere un calderara astratto. Ecco, la novità di questa mostra è quella di trovare un punto d'accordo, perché molti hanno detto che l'astrazione era solo una continuazione logica della parte figurativa e altri hanno detto che c'era stato come un ictus, una frattura profonda nel lavoro di questo artista, che era quasi due momenti che non avevano niente a che fare l'uno con l'altro. Questa mostra invece vuole dimostrare che cioè che in fondo sono un po' vere tutte e due le teorie, cioè in medio stat virtus in qualche modo, no? Per cui fa vedere sia la continuità ma anche la voglia e l'abbandono totale della figurazione da parte di questo artista, che bisogna dirlo, nel 1944 perde la sua unica figlia e da quel momento il suo lavoro cambia profondamente, perché c'è tutta una parte spirituale, mistica, che non è religiosa, ma è spirituale, mistica, con questa luce che assume sempre più un valore simbolico, che diventa un aspetto portante, precipuo della sua ricerca, che è una ricerca raffinatissima. Sono quadri quasi tutti di piccole dimensioni, a parte due o tre esempi che ci sono in mostra, ed è una mostra che merita attenzione. Poi l'ultima sala, come al solito, che è un po' questa bellezza del LAC, ha questa luce stupenda, che è la luce del lago che entra nel museo, e lì è, diciamo che è forse la sala più intensa, la sala finale. E poi è interessante perché ci sono anche parecchi documenti, parecchi libri d'artista che Calderara ha fatto durante il suo percorso, che è stato anche incisore, è stato insomma un personaggio molto, molto lontano dai clamori, ma che quelli che lo hanno conosciuto, io ne ho sentito parlare più volte da gente che l'ha conosciuto, lo definivano anche un uomo di grande simpatia umana, insomma, con questo lavoro così in fondo un lavoro particolare, perché è un lavoro in cui nell'astrazione non è un'astrazione geometrica, non è un'astrazione informale, è un'astrazione fortemente spirituale, ecco, che dà anche la bellezza a questo percorso di mostra.
Senza ombra, il titolo della mostra di cui ci ha parlato Angela Madesani, delle opere di Antonio Calderara, e si possono vedere fino al 22 di gennaio al LAC Lugano Arte e Cultura, al LAC di Lugano. Life è un progetto nato con lo scopo di ritrarre la vita del metallo durante le sue diverse fasi di trasformazione, dove nelle Trafilerie San Paolo, che è un'azienda che si occupa di produzione di matasse di acciaio trafilato, matasse, laminato, insomma, io non me ne intendo, comunque lavorano il metallo e festeggiano il 50° anno di attività. Le fotografie sono di Lucrezia Roda, classe 92, quindi giovanissima, cresciuta ad Erba nel Comasco. Questa mostra è ospitata alla Galleria Fumagalli, che si trova a Milano in via Bonaventura Cavalieri al 6, praticamente quasi di fronte alla permanente, ed è curata da Roberto Mutti.
È una giovanissima.
Sì, è una giovanissima fotografa che ha già fatto un paio di mostre collettive, questa è la sua prima personale, che ha un titolo singolare, perché bisogna leggerlo, sentirlo, Still Life, perché sono in effetti degli Still Life, ma sono ambientati in una fabbrica di acciaio. E quindi è scritto Stel, è un gioco di parole, ovviamente, sì.
Ma una fabbrica, perché è andata lì?
Allora, è andata lì perché sono i 50 anni di questa fabbrica Roda, che è una fabbrica di famiglia, e le hanno detto, facciamoci un regalo, hanno detto, facciamoci un lavoro fotografico originale. E lei è stata per molto tempo in questa fabbrica, fotografando di tutto, scegliendo però di interpretare i luoghi e non di fotografarli come in un reportage, perché quelle erano foto che già c'erano.
Infatti alcune di queste foto sembrano quadri astratti, no? Sono fotografie d'arte. Io pensavo elaborate anche al computer, i colori ritoccati, invece tu dici non più di tanto.
No, non più di tanto, ormai si fa ovviamente in post-produzione, un pochettino si aggiunge, si vivacizza, ma non tanto, perché una fabbrica è una meraviglia, voglio dire, ci sono l'incandescenza del metallo che diventa rossa.
Infatti c'è un serpentone rosso in una di queste foto, in realtà è metallo incandescente.
È metallo incandescente, quella è una cosa divertente perché è uscito male dalla macchina, si è attorcigliato, quindi prima che fermassero la macchina si è attorcigliato su se stesso, sembra un grande serpente, e questo rosso vivace in realtà è l'incandescenza di quel metallo che poi pian piano si raffredda, diventa...
Ci sono anche altri particolari, c'è una foto in bianco e nero, anzi due bellissime, che in realtà sono particolari, credo di, non so se sono chiodi o comunque sono pezzetti di ferro.
Certo, sono pezzetti di ferro, quelli che servono poi a fare i chiodi, che poi da una parte vengono in modo che ci sia la punta e dall'altra vengono incollati in modo che ci sia la testa, e messe così una accanto all'altra e fotografate danno un senso grafico molto molto interessante. Poi alla fine sono pezzetti di ferro.
Lucrezia è giovane,
sì.
Ancora 23 anni.
Sì, infatti.
Tu che insegni ai giovani.
Ma lei, come diciamo, che lei cerca nella realtà qualche cosa che non sia quello immediatamente percepibile, quindi per esempio avvicina molto l'obiettivo al soggetto in modo che ne venga fuori, avrei notato, un'immagine quasi astratta, no? e non immediatamente concreta. Anche lei è stata allieva dell'Accademia della Scala, anche quando fotografava gli spettacoli isolava i particolari, giocava sul bianco e sul nero. Per esempio mi ricordo di tutti gli allievi dell'Accademia della Scala era l'unica che mi ha presentato un portfolio in bianco e nero invece che a colori.
Ma infatti anche qui alcune fotografie sembrano in bianco e nero con dei particolari colorati.
Alcune sono proprio in bianco e nero, altre sono a colori, altre sono giocate in un equilibrio strano, no? Perché poi vedi una dominante azzurra, dici, perché in realtà è l'acciaio che fa questo effetto, a seconda della illuminazione. Poi c'è il bello strano, c'è una foto di una piscina che sembra bellissima, ti verrebbe voglia di
tuffarti.
Non è il caso di farlo perché è una piscina di acido, e le dicevano gli operai, dicevano stia attenta, lei girava con l'elmetto, stia attenta perché...
Allora, le fotografie di Lucrezia Roda si possono vedere alla Galleria Fumagalli a Milano, via Bonaventura Cavalieri al 6 fino al 5 di ottobre, quindi se volete vederle non c'è tantissimo tempo, e la galleria è aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 19. E adesso diamo uno sguardo al futuro perché si sta per allestire il Museo dei Giovani Artisti al Parco dell'Arte dell'Idroscalo a Milano. Sapete che quando c'era la provincia erano state installate una ventina di opere, ma di artisti noti, affermati. Una parte dell'Idroscalo, di questo parco, delle sculture, verrà riservata, diciamo, ai giovani artisti e in particolare ai giovani di Brera. Noi ne abbiamo parlato con un docente, Stefano Pizzi.
Un parco delle sculture che aveva cominciato la provincia, poi la provincia è morta e non ce ne hanno parlato più. Adesso cosa succede?
Succede che da quel primo intervento voluto da Cesare Taddeo è iniziato con la donazione di alcuni artisti di Arafama, Varisco, Maraniello, Staccioli, eccetera, e il posizionamento poi di altre sculture o incomodato in donazione si è approdati con un accordo dell'Associazione degli Amici dell'Accademia, la Città Metropolitana e l'Accademia stessa, nella figura della scuola di scultura, all'ideazione e al finanziamento anche in parte dell'Accademia stessa e degli amici dell'Accademia di questo museo dei giovani artisti che lavorano soprattutto nell'ambito dell'installazione ambientale o della...
Ma in che area sarà? Perché l'idroscalo è enorme.
Sarà il proseguo del parco della scultura. È un'area...
Quindi sarà tutto un itinerario, un'area precisa.
C'è un itinerario, poi con l'associazione Amici dell'Accademia, che ha cacciato un sacco di quattrini, e l'ex provincia, cioè oggi città metropolitana, è stato inaugurato proprio dal sindaco Pisapia questo parco dei giovani, proprio l'anno scorso, dei bimbi, del parco dei giochi dei dimenticati per i bambini, che fa parte anche questo di un itinerario che le scuole elementari...
Ma cosa c'entrano le sculture? Dove vanno? Insieme al parco?
No, le sculture non c'entrano con i bambini, però sono in un asse che segue questo parco.
Ma le sculture sono degli studenti o dei giovani artisti usciti da Brera?
Allora,
di chi sono?
Le sculture sono degli studenti appena laureati oppure quelli in attesa di laurearsi.
Chi sanno le quelli... sceglierà? Chi le sceglierà? C'è un comitato?
C'è la scuola di scultura che al loro interno ha una commissione dei loro docenti, sceglie secondo docenti di indirizzo, i loro storici dell'arte, quelli che secondo loro sono i più meritevoli, diciamo. Molte di queste opere, tra l'altro, che sono anche di ex allievi da poco usciti, insomma, vengono da una mostra che c'è stata l'anno scorso all'isola Comacina, che sai che è un'isola di nostra.
Bene, bene, questa è una bella notizia, ci piace. Il Museo dei Giovani Artisti all'Idroscalo verrà inaugurato, credo, intorno alla metà di ottobre dal sindaco Sala, quindi sarà una cosa in pompa magna, ma vi diremo. Allora, io sono in chiusura, ma vi volevo segnalare Wall in Art, muri d'arte nella Valle dei Segni. Alcuni tra i più apprezzati street artist sono intervenuti in tre paesi simbolo della Val Camonica: a Vezza d'Oglio sui muri della Casa del Parco Adamello, a Monno sul muro d'ingresso al paese lungo la strada per il passo Mortirolo e a Paspardo sui muri del municipio Osmo, Gaia e 2501. Bello. Se andate in quelle zone, guardate dunque questi muri. E in chiusura vi segnalo che si è aperta la mostra, ma ci torneremo, di Kishio Suga, Situation, figura importante e centrale dell'arte contemporanea giapponese, al Langar Bicocca a Milano. E abbiamo terminato, io vi auguro un buon weekend, buone mostre se andate a vederle. Vi ricordo che un po' più tardi ci trovate nei podcast se volete risentire qualche servizio. Ciao a tutti, ci risentiamo sabato prossimo alle 11:30.